Siamo collegati con Tommaso Frangioni, ricercatore di sociologia all'Università di Torino. Buongiorno Tommaso.
Ciao, buongiorno.
Allora, vogliamo parlare di città decorosa. Abbiamo letto prima la notizia del senza tetto morto di freddo, di malattia. Non si sa ancora esattamente, comunque morto nella notte mentre dormiva nel dehors di un bar, e della maniera pietistica ed intollerabile con la quale è stato trattato dalla stampa, che ha addirittura titolato "La colpa è di tutti", no? Questo per, come dire, non indicare invece i reali responsabili. Ma questo è a una settimana dalla cacciata dei senza tetto dai ripari improvvisati sotto i portici del centro di cittadino, ma è solo l'ultimo tassello del puzzle della città decorosa voluta da Chiara Appendino, nel solco peraltro delle giunte targate PD che hanno governato per decenni la nostra città. In realtà il processo è molto lungo e nell'ultimo anno ha avuto numerose accelerazioni. A te la parola.
Ma allora, secondo me c'è da dire innanzitutto che questo, appunto, come dicevi anche tu, non è una novità, no? Già nel 2018 Appendino diceva abbastanza chiaramente le stesse cose che sono state ripetute l'altro giorno sulla stampa, quindi che fare la carità non è una cosa positiva, che dovremmo evitare di dare ai senza tetto, che i percorsi istituzionali di cura e di accoglienza sono la soluzione, no, a questi problemi. È chiaro che, come dire, si inserisce in un'ottica di medio se non lungo periodo nel quale il decoro come strumento, prima di tutto diciamo come strumento discorsivo, poi magari possiamo anche un po' parlare di cos'è nella pratica, però come strumento discorsivo viene utilizzato molto, no, per regolare e per indirizzare l'immagine di quello che dovrebbe essere un centro città. Quindi diciamo, anche solo limitandoci al caso di Torino, abbiamo tutta la stagione della conflittualità e degli sgombri legati al balloon, abbiamo la questione dell'asilo, abbiamo avuto la questione appunto di queste recenti dichiarazioni che vengono tra l'altro da più parti, no? Perché vengono comunque sia dall'amministrazione in senso più stretto che dal comandante dei vigili, insomma, voglio dire, quindi presentano un po' un quadro, le stesse risposte che in un qualche modo sono state date, tra l'altro diciamo anche vagamente piccate, no? da esponenti del circuito ecclesiastico, in parte vanno contro a questo tipo di ragionamenti, sostenendo che comunque, appunto, cioè, la carità in ogni caso è un elemento fondamentale, che i senza dimora non hanno necessariamente l'intenzione di, come dire, di occupare il centro per fare soldi, detta proprio in maniera più terra possibile, ma che c'è un reale disagio, no? una reale marginalità dietro. Allo stesso tempo, comunque, in parte rimangono all'interno di un solco che vorrebbe, come dire, in un qualche modo rendere il trattamento di queste forme di povertà qualcosa che si slega dall'assistenzialismo. Io direi che questa, a sua volta, questa dinamica si inserisce in un quadro che è anche nazionale, perché comunque, diciamo, il concetto di decoro urbano viene introdotto in maniera normativa, no? All'interno del pacchetto Minniti Orlando, quindi ora non mi ricordo esattamente la data, però 2017 mi sembra che fosse.
Esatto, ed è uno dei tanti che si sono susseguiti in varie forme negli ultimi, possiamo dire, più di 10 anni, perché le prime ordinanze antibivacco a Torino, ordinanze antibivacco mirate nei confronti di alcune categorie sociali, penso a quelle che vennero allora emesse nel 2008 nei confronti delle persone che mangiavano e bevevano in strada. E stiamo, certo, parlando di San Salvario, le persone che mangiavano e bevevano in strada erano quelle delle vie dove non c'era la movida, erano quelle delle vie dove c'erano i kebabari, dove c'erano i posti dove si mangiava poco, dove si radunava le persone che magari non avevano a casa, non avevano una così piccina, che cercavano socialità in questi posti. posti, era lì che c'erano le ordinanze antibivacco, la stagione dei sindaci sceriffi, insomma tanti sono stati i tasselli che hanno contribuito all'equiparazione, possiamo dire etico-politica, tra il povero e l'indecoroso.
Tra l'altro anche questo a sua volta si può inserire in un discorso di ancora più lungo periodo. C'è un libro molto interessante di Ascari che si chiama Corpi e Recinti, dove lui cerca di fare una ricostruzione, diciamo, un po' di questo concetto di decoro che non era chiamato in questo modo, esattamente in questo modo, ma che come, diciamo, come categoria, come modo di rapportarsi alla povertà esiste almeno dalla fine dell'Ottocento, ma forse anche prima, quindi nel momento in cui banalmente viene ricostruita Parigi da una parte per allontanare la marginalità e la povertà dal centro, dall'altra per impedire lo sviluppo di forme più radicali di conflittualità sociale, no? Quindi insomma la famosa storia per cui a un certo punto si cominciano a costruire i grandissimi boulevard parigini, che è anche legata alla necessità di impedire la possibilità di formazione di barricate o comunque di blocchi o comunque di forme anche più, come dire, anche delegate da una conflittualità esplicita, no? Per esempio penso a mercati informali, a situazioni rinali nelle quali comunque gli strati più poveri potevano in qualche modo sbarcare il lunario, cercare di ricavare qualcosa. Questa cosa, secondo me, è una cosa che sulla vicenda del Balun è intervenuta per esempio molto, no? Cioè come, diciamo, come scala mentale, l'idea che in un qualche modo il problema sia anche quello della incomprensibilità, della incapacità di capire, di normare, di rendere in un qualche modo leggibile per un'amministrazione pubblica una serie di soggetti.
Sì, certo, anche la volontà, come dire, di eliminare una zona di auto-organizzazione extralegale dei poveri, poveri che avevano la... Come dire, parlare di consapevolezza politica sarebbe uno sbaglio, ma consapevolezza del proprio posizionamento sociale e del modo di agirlo, questo invece credo che si possa dire in maniera molto, molto chiara, molto esplicita. Io ricordo che parlando con alcune persone rom che vivevano nel campo poi sgomberato definitivamente nel 2015 in Lungo Stura Lazio, molte delle quali lavoravano poi a San Pietro in Vincoli, passavano le giornate a cercare delle cose da rivendere in San Pietro in Vincoli, consideravano il giro dei cassonetti uno dei luoghi per loro, come dire, culmine, no? Della possibilità di recuperare, riciclare, rivendere e quindi vivere in qualche modo, sia pure ai margini della città. E queste persone, alcune mi hanno raccontato di aver vissuto altrove, di aver vissuto in altri luoghi anche più, fra virgolette, comodi, ma non essere riusciti a trovare una maniera di campare la vita, mentre questi luoghi dove era consentito rivendere quello che si riciclava diventavano cruciali per la propria sopravvivenza. E io credo che ci sia stata una concomitanza tra l'eliminazione prima di Lungo Stura Lazio e poi di Via Germagnano e poi la normalizzazione definitiva del Balun e l'esilio di questo in Via Carcano, proprio per indurre una parte dei poveri che vivono in questa città letteralmente ad andarsene, perché non c'erano più le condizioni per la sopravvivenza. C'è una maniera di fare una vera e propria pulizia, direi etnica suona male perché ha un altro significato, però
sì, però senso... forse una pulizia morale in un qualche modo, no? un voler rendere i luoghi più vivibili rispetto a un certo specifico modo di pensarli.
Certo,
una incapacità di pensare gli usi molteplici dello spazio, diciamo, no? La possibilità che in uno spazio possano coesistere tante forme di vita diverse, tanti modi diversi di passare, di stare.
Ecco, a proposito della povertà che diviene immorale, no? I poveri considerati responsabili del proprio essere poveri. Ecco, questo è uno dei cardini intorno al quale si muovono le politiche di normalizzazione. a proposito del senza tetto morto di freddo in un dehors del bar l'altro giorno, i suoi amici dicevano non sopportava le regole stringenti del dormitorio, non voleva stare rinchiuso. Ecco, questo che i suoi amici raccontano a positivo, ma che in realtà l'amministrazione comunale racconta in senso diametralmente opposto, è uno dei, come dire, dei luoghi comuni, no? Tu devi stare dentro certe regole, cioè la pretesa di normalizzare chi è colpevole di essere povero.
Qui secondo me c'è un parallelo interessante appunto fra il decoro in senso stretto legato ai luoghi urbani e il modo in cui si tende a fare welfare negli ultimi tempi. Come dire, nel momento in cui riparto da quell'intervista che era uscita sulla stampa dal parte del capo dei vigili, perché secondo me è abbastanza significativa, no, di un modo di intendere. Lui diceva sostanzialmente che chi vuole essere davvero aiutato, una soluzione in un qualche modo la trova, no? Un pasto caldo non ti manca, un tetto non ti manca, e chiudeva, diciamo, un po' questo discorso dicendo che questa non era una valutazione, una constatazione politica, ma era una questione puramente tecnica. Lui la chiamava proprio tecnica, se ricordo bene, esattamente la parola che usava. Ora questo, come dire, è abbastanza ridicolo a pensarci, perché è chiaro che in realtà esprime un valore, esprime un giudizio. Poi, come dire, uno può anche essere d'accordo, io non dubito che ci sia una grossa quantità di persone che sono d'accordo con questa osservazione, però è chiaramente anche politica e anche, no, indirizzare in un certo modo l'idea di trattamento, di accoglienza, di gestione di certe forme di marginalità che si vuol fare. E questa, come dire, è una cosa che secondo me vediamo abbastanza in tutte quelle misure più recenti, che vanno da certe politiche abitative allo stesso reddito di cittadinanza, per dire, che prevedono sempre di fondo un'idea di stretto collegamento tra percorso socioassistenziale, percorso occupazionale lavorativo, quindi l'idea che il welfare in qualche modo debba rieducare al lavoro soggetti che non sono per qualche motivo, anche lì non necessariamente dandogli un... Non, come dire, non sempre dando un giudizio, diciamo, negativo sulla povertà, addossando la responsabilità al povero, cioè a volte questo succede, a volte no, però c'è un po' sempre l'idea che ci sia, che se tu sei povero sia tua responsabilità uscire, almeno in parte tua responsabilità uscire da quella condizione, no? Quindi questo poi è quello che ci permette di non prendere mai in considerazione aspetti strutturali, banalmente, no? Di non pensare mai alla disuguaglianza sociale in senso ampio, ma di pensare all'employability, come spesso dicono, no? Con questo termine molto europeggiante, la possibilità di essere occupabile.
Indubbiamente sì, in qualche modo. Se tu spostiti l'asse della responsabilità dalla relazione sociale alla condizione di povertà, ovviamente, come dire, ti comporti come quello che elargisce qualcosa, ma ovviamente col pugno fermo, perché altrimenti il necessario processo di moralizzazione, assoggettamento delle soggettività che si sottraggono, magari non con consapevolezza politica, alcune anche sì, però sicuramente non la maggioranza, si sottraggono alle forme di controllo e di imposizione che l'istituito prevede per loro, e allora, come si dice, si tratta proprio di modellare, no? Modellare ed imporre, e questo è molto diverso dall'idea del welfare classico intesa come diritto universale. Poi possiamo discutere all'infinito su qual è stata la stagione del welfare e su quali sono stati gli effetti normalizzanti che anche questa ha avuto, ma certamente molto differenti rispetto al modo di concepirla e soprattutto di trasformarla in politiche attive oggi.
Tra l'altro, per esempio, tornando un po' alla questione abitativa, è abbastanza evidente che in Italia non abbiamo un riconoscimento di un diritto universale rispetto all'abitare, no? questo non ce l'abbiamo né da un punto di vista formale né da un punto di vista sostanziale. E questo chiaramente influisce anche su tutta una serie di percorsi come quelli dei senza dimora, perché chiaramente lì rientra un po' una logica di intervento che normalmente viene chiamata gradini, in cui diciamo c'è un po' anche l'idea che la casa sia un premio, un modo per sancire la fine di un percorso che al suo interno però prevede tutta una serie di altre azioni che sono anche queste fortemente normalizzanti ma anche molto, molto giudicanti per certi versi, no? Cioè penso banalmente all'imposizione del non dover, oppure del trovare forme di lavoro che siano in un qualche modo formalizzate, tra virgolette legali, no? Quindi non l'accattonaggio ma la borsa lavoro dell'associazione X oppure della curia Y, per dire.
Beh, indubbiamente noi viviamo in un paese in cui comportamenti che vediamo adottare tutti i giorni, tipo rovistare nei cassonetti, in realtà quando decidono vengono considerati furto, perché anche se può sembrare folle, nel momento che io mi libero di una cosa perché non la voglio più, perché la considero inutile, nel momento in cui entra nel cassonetto diventa di proprietà dell'AMIAT, e se qualcuno dopo di me passa e la recupera è un ladro. Ecco, questa è, come dire, il cortocircuito in cui persino la monnezza, come dire, va è normata fino a quel punto, ecco.
con buona pace di tutti i progetti di innovazione sociale sul riciclo e il riuso, tra l'altro
sì, perché esisteva, io ormai parlo al passato, perché, come dire, con la differenziata e l'inceneritore le cose vanno in ben altro modo, ma esisteva un'economia del riciclo e del riuso delle cose, per cui era normale andare al cassonetto e trovarci un frigo ancora funzionante, un mobile, una cassettiera. Adesso si trovano soltanto più cose spezzate, buttate nei cortili perché deve passare l'AMIAT a prenderle, o gettate direttamente nei cassonetti. Diventa molto più difficile recuperare le cose. Esistevano quelli che vivevano recuperando i cartoni, adesso sono gestiti dall'alto da una cooperativa. Non sto esaltando tutto questo, ben inteso, però, come dire, ne vedo l'elemento normalizzante, che non si traduce peraltro nemmeno in qualche cosa di utile, perché basta guardare la raccolta dell'umido che viene fatta nella nostra città per capire che serve soltanto a non buttare roba che non brucierebbe all'interno dell'inceneritore. Poi chiudiamo questa parentesi. Tornando invece alla questione sociale, alla gestione da parte della giunta Appendino, ecco, un altro dei nodi è la presunta politica partecipativa del Movimento 5 Stelle, la presunta politica che vorrebbe il coinvolgimento dei diretti interessati nella gestione dei quartieri. In che cosa si è tradotto tutto questo in questi anni di amministrazione a 5 Stelle?
Ma mi verrebbe da dire niente, però forse è un po' semplicistica come risposta. Si è tradotta in tanti progetti che in realtà hanno, diciamo, io li vedo molto una incapacità di avere a che fare con tutto quello che non è istituzionalizzato. Per cui, ad esempio, il progetto con l'associazione di quartiere sì, il progetto col comitato spontaneo di cittadini no. Quindi, come dire, non so quanto sia, come dire, una questione di incapacità o quanto sia una questione di volontà, probabilmente è un misto di entrambe le cose. Non si riesce, non c'è una possibilità di avere a che fare con soggetti che non sono strettamente incasellati all'interno, diciamo, di un quadro giuridico normativo.
Beh, se si legge il progetto il programma del Movimento 5 Stelle presentato al momento della campagna elettorale, che poi ha portato all'elezione di Appendino con i voti della destra, io credo che sia abbastanza evidente che loro parlano di partecipazione, di associazioni normate, associazioni che peraltro già esistevano ampiamente ed erano in gran parte animate dalla destra più estrema, comitati di quartiere che in realtà erano gruppi razzisti, ma il nocciolo di tutto questo è che i progetti che il comune si impegnerebbe a finanziare, questo era il programma, non so quanto ne sia stato realizzato, sulla base del confronto con i cittadini, poi dovevano trovare le proprie gambe per funzionare attraverso dei fondi che dovevano essere stanziati dai privati, e quindi la gestione della cosa pubblica discussa assieme alle associazioni dei cittadini si trasformava in un processo di privatizzazione dello spazio urbano pubblico. Qui parliamo di giardinetti, di mercati, di aiuole, insomma parliamo di luoghi dove poi la gente vive concretamente, quindi mica di poche cose. Ecco, la stessa nomina di Unia ad assessore, uno che veniva dai comitati che in zona Borgo Dora si occupavano di cacciare i Rom, credo che la dica abbastanza lunga. Ecco, io ti chiederei ancora una battuta complessiva su questa vicenda per chiudere questa nostra conversazione.
Ma secondo me questo elemento che toccavi adesso sulla privatizzazione dello spazio pubblico è molto interessante, perché ci permette anche qui un po' di, come dire, di complicare un po' le cose, di complicare un po' la visione. Molto spesso abbiamo anche una lettura un po', come dire, in cui la privatizzazione diventa un'esclusione diretta dallo spazio. È chiaro che non succede esattamente questo, per questo che poi parlare di coro diventa così importante, perché non è un, o almeno non sempre, in alcuni casi lo Stato, come nel caso per esempio del Balun con i suoi bei jersey di cemento, c'è effettivamente una espulsione fisica dallo spazio. In tanti casi però vediamo invece un tentativo che è più che lavora più su un piano simbolico, no? Su un logorare lentamente la gente affinché percepisca che in certi spazi non è gradita, che certi spazi sono destinati ad altro. E quell'altro può essere appunto, può essere un progetto gestito da un ex militante di destra riciclatosi che poi non è mai diventato ex, può essere un progetto più o meno invasivo, può essere qualcosa che viene più o meno paracadutato da un altro territorio che non prende magari in considerazione elementi contestuali, come dire, rilevanti, no? Di chi effettivamente in certe piazze o in certi giardini passa e vive e passa il suo tempo. Su questo, tra l'altro, giusto negli ultimi tempi mi sembra che ci sia stato molto un discorso su, come dire, anche qua un po' sotterraneo, un po' strisciante, su quali sono gli usi giusti dello spazio. E questo, come dire, anche banalmente basta pensare a come durante tutto questo periodo di pandemia abbiamo di volta in volta visto discorsi contro chi andava a farsi le corsette, oppure contro chi andava a prendersi gli aperitivi nel momento di apertura, creando degli assembramenti che poi magari non sempre lo erano, ecco.
Indubbiamente siamo di fronte a un tentativo complessivo di normalizzazione dello spazio urbano accentuato dalle misure adottate per la protezione del Covid. Io, guarda, vorrei parlarne ancora molto a lungo perché la questione è ovviamente interessante, ma il tempo ai noi è tiranno, abbiamo ancora una diretta, per cui ti ringrazio tantissimo per il tuo contributo e alla prossima.
Grazie a voi.
Ciao.
Ciao.